Buongiorno a tutti. Prima di iniziare volevo portare anche io un saluto che dalla chiesa di Foshan, da dove io vengo, che si trova in Ebrei capitolo 10, dal versetto 35 a 39. Quindi leggo per voi. Non abbandonate la vostra franchezza che ha una grande ricompensa. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Questo è il saluto della chiesa di Foshan per la chiesa di Dragona. Questa mattina vogliamo vedere insieme la seconda beatitudine che si trova in Matteo capitolo 5 verso 4. Ma leggeremo anche dal primo, perché sono tre versetti, quindi così ce lo ricordiamo anche quello che domenica scorsa Enrico ha portato davanti a voi. Quindi leggeremo dal primo al versetto 4 e troviamo scritto così: Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. E questo è il versetto che ci interessa questa mattina. E per la ragione umana, questa beatitudine è un paradosso. Uno sguardo superficiale ci fa pensare che è impossibile una cosa del genere. Sappiamo che la società ci dice che il cordoglio, l'afflizione, è qualcosa da evitare. La società ci dice che di dimenticare i problemi, di non fissarci, di non pensarci, ma di goderci la vita. Così, per la mania del piacere, si fa di tutto, si spendono i soldi e si spendono tante energie. Quindi all'occhi del mondo dire beati a quelli che sono afflitti appare una cosa ridicola, ma non agli occhi di Dio. Noi vediamo in questo versetto come il Signore Gesù, dopo aver parlato del regno, del regno dei cieli, comincia a dire a chi ascoltava i principi per poter far parte, i principi che dovevano seguire per poter far parte del regno di Dio. Se beato significa semplicemente felice, nel senso usuale del termine, una frase è un contrasenso, una contraddizione. Come può essere uno felice e triste allo stesso tempo? Vogliamo vedere cosa significa la parola afflitti. La parola afflitti significa sentirsi completamente e tristemente senza speranza. È la parola greca più forte del Nuovo Testamento, che è per esprimere il dolore, usata per indicare il lutto, piangere addolorati per la perdita, per la morte di un caro. Troviamo questa parola nell'Antico Testamento quando Abramo piange Sara, che era morta. Troviamo questa parola usata nell'Antico Testamento quando il popolo fa cordoglio per la morte degli esploratori della terra promessa. E nel Nuovo Testamento fa riferimento a coloro che facevano cordoglio e piangevano per Gesù che era morto. La stessa parola che abbiamo in questo versetto, lo troviamo in queste circostanze. Nel contesto del sermone sul monte significa un lutto vero, non artificiale come il lutto che veniva visto spesso in quei giorni in occasione dei funerali in cui erano coloro che facevano scena, gli afflitti di professione. Il lutto di cui parla il Signore Gesù è un dolore profondo, un dolore sincero. Questo è l'atteggiamento corretto per essere beati. Il salmista Davide, nel Salmo 34, verso 18, leggiamo: il Signore è vicino a quelli che hanno un cuore afflitto e salva gli umili di spirito. Ma che tipo di afflizione si tratta? Di quale consolazione si tratta in questo versetto? Si tratta del cordoglio per il peccato. Dunque, la causa dell'afflizione non è una perdita finanziaria, la causa dell'afflizione non è una perdita di un lavoro o di una partita di calcio, o la morte di un amico o di un parente, o una macchina distrutta. L'afflizione è causata dal peccato. L'afflizione è interamente spirituale nel suo significato. Come diceva un fratello, il peccato deve avere le lacrime. E queste lacrime devono scorrere prima che la persona possa entrare nel regno dei cieli. Solo chi è afflitto sotto il peso del proprio peccato, dice la parola, sarà consolato. Ora andiamo a vedere insieme questa mattina la consapevolezza e la conseguenza del peccato legati. La consapevolezza della presenza del peccato e la conseguenza dell'afflitto, come dice la parola, sarà consolato. Colui che fa cordoglio, colui che ha un cuore afflitto, è consapevole della natura e della conseguenza del peccato. Gli afflitti sono coloro che piangono la perdita della loro integrità, sono addolorati per il proprio peccato, sono disgustati e si vergognano dei loro peccati. Solo chi è consapevole della natura del peccato può fare cordoglio per il peccato. Se non capiamo la gravità del peccato, come faremo a fare cordoglio per il peccato? Uno è addolorato per la perdita di un caro perché è consapevole della tragicità della morte. Così uno è addolorato per il peccato perché è consapevole della gravità del peccato. Nella parola di Dio troviamo scritto che il peccato è la trasgressione della legge di Dio. Troviamo scritto in 1 Giovanni capitolo 3 verso 4: chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Ai tempi di Giovanni c'erano dei eretici che pensavano che i cristiani potevano trattare con indifferenza le questioni di moralità, un po' come oggi che si sottovaluta il peccato pensando che sia una leggerezza, una debolezza di temperamento, un problema di personalità, ma non è così. La parola peccato indica mancare il segno, mancare il bersaglio, invece trasgredisce indica illegalità, rompere la legge di Dio. Si tratta di un deliberato disinteresse per la legge di Dio. Si tratta di un atteggiamento di ribellione attiva, cioè voluta contro Dio. Il peccato è andare contro la legge per imporre la nostra legge. Vediamo che afflitto riconosce che la legge di Dio è la norma da seguire per la sua vita morale. Afflitto è consapevole che la legge di Dio esprime la volontà di Dio come anche il suo carattere santo. E questo dovrebbe essere standard della nostra vita, della mia vita, della tua vita. Quando una persona è consapevole della santità e della giustizia di Dio, e quindi del tipo e dello stile di vita che deve vivere, e poi esamina la realtà della propria vita, fa cordoglio. Quindi quando noi pecchiamo, trasgrediamo la legge di Dio, che è la norma del nostro stile di vita, e stiamo facendo, possiamo dire, un crimine spirituale, che dispiace molto al Signore. Perciò noi dobbiamo fare cordoglio, riconoscendo che la sua legge è santa, la sua parola è santa, la sua volontà è santa, gradita e perfetta. L'afflitto riconosce che non si può trattare con indifferenza al peccato. L'afflitto non giustifica il suo peccato e non lo sminuisce. L'afflitto fa cordoglio perché si sente mancante, colpevole davanti a Dio. Anche il profeta Isaia, quando ha avuto la visione del Signore seduto su un trono alto, molto elevato, con i lembi del mantello che riempivano il Tempio e i serafini che gridavano che Dio è santo, si sente mancante davanti a Dio. E che cosa fa? Fa il cordoglio. Vediamo lo stesso dolore per il peccato nel Nuovo Testamento quando il Signore Gesù compì un miracolo. Pietro si gettò davanti ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Così anche in seguito al suo rinnegamento, Pietro, leggiamo nella sua parola, nella parola di Dio, nel Matteo 26:75, Pietro pianse amaramente, si è reso conto di quello che aveva fatto, si è reso conto che ha sbagliato nel fare le cose che non doveva fare. Apostolo Paolo scriveva sulla sua esperienza in corso come un cristiano maturo, dopo aver parlato del combattimento interiore, che lui vuole fare il bene, ma poi fa il male a causa del peccato che abita in lui, si sente mancante, colpevole, perduto. Dice: me infelice, Romani 7, da 24 a 25. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Me infelice. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così, dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Più cresciamo nella grazia, più siamo consapevoli di Dio, del Signore, di quanto è importante fare cordoglio per il nostro peccato. Non fa parte del carattere del cristiano trattare con leggerezza il peccato. Non fa parte del carattere del cristiano peccare deliberamente o ricordare con leggerezza. Ma il cordoglio per il peccato non deve sprofondare nella disperazione o nella cupezza e rimanere là, perché il Signore ci ha dato la sua liberazione, la sua benedizione. Paolo, dopo aver parlato del suo combattimento e fallimento interiore, quindi del suo cordoglio, afferma: non c'è dunque più nessuna condanna per chi? Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito di vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato. Prima ero schiavo della legge del peccato, ero schiavo del peccato, ma in Cristo ho ottenuto questa liberazione. Perciò ci sarà anche vera gioia, perché in Cristo non ci condanna per i nostri peccati, ma per sperimentare questa gioia è necessario fare prima cordoglio per i peccati. E noi sappiamo che il peccato attira l'ira di Dio. Efesini, Paolo negli Efesini dice che a causa di un stile di vita peccaminoso e ribelle l'uomo per natura è figlio di ira, come gli altri. Figli di ira indica persone soggette all'ira di Dio. Quale è stata la conseguenza del peccato dei primi uomini su questa terra? Quale è stata la conseguenza del peccato di Adamo ed Eva? Cacciati dal giardino, la terra maledetta, obbligati a guadagnarsi il pane con il sudore, il parto doloroso e la morte. E poi abbiamo l'esempio del Sodoma e Gomorra, del Davide, di Anania e Safira, giudizi che Dio ha dato nei confronti del peccato. Consapevolezza della presenza del peccato. Colui che fa cordoglio è consapevole della presenza del peccato. Nei Salmi troviamo delle espressioni che esprimono il cordoglio. Ad esempio, Davide fa cordoglio e afflitto per i propri peccati, chiede a Dio di purificarlo. Poi Giacomo esorta le chiese ad essere afflitti e fare cordoglio e piangere per i peccati. Giacomo capitolo 4 verso 9. Ma per quale peccati dobbiamo fare cordoglio? Noi dobbiamo fare cordoglio per il peccato individuale. Il peccato, anche se non siamo più dominati, anche se possiamo dire di no alla tentazione e dire di sì alla giustizia, è ancora presente nella vita del credente. La nostra vecchia natura egoistica e peccaminosa ci annebbia in modo tale da non farci vedere e quindi dimenticare la nostra nuova identità in Cristo. Anche se siamo stati riscattati da Gesù, viviamo in un mondo caduto e saremo sempre in lotta con il peccato. Alla luce di questi fatti, noi cristiani dovremmo ammettere la nostra debolezza davanti a Dio. Dobbiamo confessare piuttosto di razionalizzarsi o negare i nostri peccati. Ma non possiamo fare cordoglio per noi stessi se prima non esaminiamo noi stessi. La parola di Dio ci invita a fare questo. Dobbiamo esaminare la nostra condotta. È molto utile farsi degli esami, diciamo fermarsi e meditare su se stessi, chiedendosi come sono state le mie azioni oggi. È molto utile fermarsi e meditare e chiedendosi in quale modo ho parlato io oggi, che cosa ho pensato, come mi sono comportato con gli altri. Sono stato una testimonianza? Esaminarsi è biblico. Esaminarsi, la nostra condotta ci aiuta a tornare al Signore, perché ci rendiamo conto di aver sbagliato. È importante farlo, è importante che lasciamo che lo Spirito del Signore, lo Spirito Santo, possa operare o possa esaminare i nostri pensieri, la nostra mente, e mettersi davanti a questo specchio che è la parola di Dio. Ci renderemo conto se abbiamo camminato o no secondo la sua volontà. Uno che fa cordoglio per i propri peccati non è colui che ha uno spirito appesantito e depresso. Alcuni possono essere melanconici per natura o introversi, stiamo parlando di qualcuno assorbito da se stesso, ma stiamo parlando di un uomo che fa cordoglio perché l'esperienza sperimenta Dio nella propria vita, perché conosce Dio e sa che nella presenza di Dio peccato non può stare. Sa che Dio non può vedere il peccato. E metterci davanti alla presenza di Dio ci fa rendere conto da quanto Dio è puro, da quanto Dio è santo. Davanti alla santità di Dio il peccato non può esistere, non può stare. Colui che fa cordoglio è l'esperienza di un uomo che inizia a vedere se stesso e riconosce quanto è nero il suo peccato, perché è esposto davanti alla luce e la purezza di Dio. E la parola di Dio ci parla molto chiaro di questo. Siamo chiamati a fare il cordoglio anche per il peccato del popolo, della Chiesa. Siamo chiamati, così come leggiamo nell'Antico Testamento, anche Esdra, a causa dell'infedeltà, ha fatto cordoglio. Esdra capitolo 10, verso 6. Così Esdra si alzò davanti alla casa di Dio e andò nella camera di Yochanan, figlio di Elisib, e dopo esserci entrato non mangiò pane né beve acqua, perché faceva cordoglio per l'infedeltà di quelli che erano stati in esilio. Invece nel Nuovo Testamento vediamo quelli di Corinto non hanno fatto cordoglio per il peccato di fornicazione che c'era all'interno della Chiesa. La Chiesa di Corinto era così orgogliosa di avere una visione distorta della spiritualità, pensando che tutto era possibile, non sentivano di fare cordoglio per il peccato che c'era all'interno. 1 Corinzi capitolo 6 verso 12. Un segno della maturità cristiana di un credente è anche quando ci rendiamo conto che dobbiamo fare cordoglio per la Chiesa locale, per i credenti che ti stanno a fianco, non solo per noi, ma anche per gli altri. Ma la parola di Dio ci invita anche a preoccuparci oltre le mura della Chiesa, anche fare cordoglio per il peccato che sta fuori queste mura. La preoccupazione del cristiano deve essere oltre la Chiesa, raggiungere il mondo che sta intorno a noi. Il salmista pregava: fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata. Salmo 119, verso 136. Ecco la tristezza, il cordoglio del credente perché la legge del Signore non è osservata. Non piange perché è perseguitato, oppure perché le cose non gli vanno bene, ma perché la società non osserva e non rispetta i comandamenti di Dio. Anche il nostro Signore Gesù fece cordoglio per Gerusalemme. Gerusalemme era indifferente e ribelle ai richiami di Dio, perseguitava i servi del Signore. Dobbiamo fare cordoglio perché la gente rifiuta Cristo. Dobbiamo fare cordoglio perché la gente rifiuta il Vangelo. In Atti capitolo 17 verso 16 leggiamo: lo spirito di Paolo si inacerbiva nel vedere la città di Atena piena di idoli. Non stava bene vedendo tutta questa idolatria intorno a sé. Quanti cristiani oggi sono commossi fino alle lacrime, come abbiamo letto di Davide, dalla idolatria. dalla bestemmia, dall'ateismo, dall'immoralità, dalla violenza che caratterizza la società in cui ci siamo. Non solo non dobbiamo peccare e non dobbiamo vedere certi programmi in televisione o immagini in internet, ma dobbiamo fare cordoglio per i peccati della società. Il peccato è rovinoso e porta alla perdizione e disonora grandemente Dio. E lì fuori ci sono tanti di quelli che il Signore vuole salvare. La conseguenza dell'afflitto, come abbiamo letto nel versetto 4, beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. Essere consolato. La conseguenza di chi fa cordoglio per i propri peccati e sarà consolato. Consolati indica ricevere conforto attraverso le parole o un cambiamento favorevole alla situazione. Indica chiamare al proprio fianco o presso di sé, ovviamente per essere aiutato. E noi sappiamo che la sorgente per la consolazione. La sorgente per la consolazione proviene da Dio. Proviene da Dio che è paziente e consola. È un Dio che consola. E noi sappiamo che è importante considerare quello che il Signore Gesù ha detto, quello che il Signore Gesù ha fatto. È importante considerare la presenza del Consolatore che il Signore ci ha mandato. È importante considerare la Sua parola che ci ha lasciato, che è completa. Gesù è il nostro Avvocato presso Dio. Gesù è colui che è morto, che intercede per ciascuno di noi. Tramite il Signore Gesù possiamo ricevere la consolazione dal Padre. Gesù come avvocato intercede presso il Padre al nostro favore. Ma anche sappiamo, poco prima della sua morte, Gesù promise ai suoi discepoli turbati un consolatore affinché potessero essere sempre con i discepoli lo Spirito della verità, lo Spirito Santo. È meravigliosa l'opera dello Spirito Santo che prende per mano gli eletti, li rigenera, li convince del peccato, li aiuta a conoscere, a considerare l'importanza di camminare sulla via stretta. Non ci sono altri mediatori per ricevere la consolazione di Dio. Non ci può essere consolazione dove non c'è cordoglio. Molti vogliono la salvezza dei loro peccati senza piangere per i loro peccati. Senza confessare con un cuore contrito di essere peccatori. Dio non conforta a coloro che non si considerano peccatori, a coloro che non si presentano con un cuore afflitto. L'importanza della sua parola. Romani capitolo 15, verso 4, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza. Abbiamo visto giovedì sera allo studio qui in sala, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato, abbiamo la parola di Dio completa, fu scritto per la nostra istruzione. Abbiamo bisogno di questa istruzione affinché mediante la pazienza e la consolazione che viene dalla parola di Dio, che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza. Qualcosa di simile dice ancora Paolo agli anziani di Efeso, Atti capitolo 20, verso 32. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, la quale può edificarvi e darvi l'eredità di tutti i santi. Santificati. Milioni e milioni di persone trovano e hanno trovato una fonte inesauribile di consolazione nella parola di Dio, anche se sei da solo, anche se nella tua solitudine non riesci a trovare una soluzione, nella parola di Dio sicuramente troverai la consolazione. Noi sappiamo che ci sono dei libri che ci possono informare, ci sono dei libri che ci possono riformare, ma solo la Bibbia è che ci trasforma, solo la Bibbia è che ci può trasformare secondo il pensiero di Dio, secondo la volontà di Dio. Salmista dice in capitolo 32, verso 1 a 5, «Beato l'uomo a cui trasgressione è perdonata e in cui peccato è coperto, beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevano tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato», il giusto atteggiamento. «Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore, e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato». Dove ha trovato la sua consolazione? Nella vita ci sono lacrime di solitudine, ci sono lacrime di rifiuto e di frustrazione, lacrime di inadempimento, lacrime di sconfitta. Ma le lacrime più importanti sono quelle che provengono da un cuore rotto a causa del peccato. Le lacrime più importanti sono quelle che vengono da un cuore rotto a causa del peccato. Così, se ci presentiamo davanti al Signore, il Signore ci darà la liberazione, il Signore ci darà la consolazione di cui abbiamo bisogno. Il cuore di Davide era letteralmente rotto. Quando il peccatore riconosce il proprio fallimento spirituale ed è addolorato per questo e si pente davanti a Dio, invocando la sua grazia e misericordia, riceve la consolazione che viene da Dio. Sacrificio gradito a Dio è un spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Dio non respingerà un cuore spezzato, un cuore affranto per il peccato. Il pubblicano, vediamo nel Nuovo Testamento, che si batteva in petto davanti a Dio, è stato giustificato non perché ha elencato i suoi beni che ha fatto, ma perché si è presentato battendo il petto: non sono degno di stare davanti a te. Ha riconosciuto il suo peccato, è stato giustificato. Luca capitolo 18, dal versetto 9 al versetto 13. Dio cancella il debito che abbiamo con Lui a causa dei nostri peccati. Ma questo è possibile grazie al sangue di Gesù. In Lui abbiamo la redenzione. Mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Poi Paolo ai Tessalonicesi, così: ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio del nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Dio della consolazione eterna, consoli i vostri cuori. Tutti noi abbiamo bisogno di questo, della consolazione che viene da parte di Dio. Questo si trova in 2 Tessalonicesi capitolo 2, da verso 16 a 17. Allora insieme a Paolo possiamo dire: infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a suo riguardo. Stiamo passando dei momenti, delle volte non facili, stiamo passando delle prove, stiamo passando forse dei momenti difficili, ma il Signore anche attraverso di questi opera nel nostro cuore, nella nostra mente. Questa beatitudine, come tutte le beatitudini del sermone sulla montagna, non sono accettabili per il pensiero di questo mondo. Il cordoglio è odioso, è molesto alla misera natura umana. Il mondo non piange sui propri peccati, nemmeno si arrabbia per il peccato. Viviamo in una società, il mondo spesso legalizza, come noi sappiamo, legalizza il peccato, come sappiamo, legalizza l'aborto, il gioco d'azzardo, l'omosessualità. Perciò non ci aspettiamo che il mondo faccia cordoglio per i peccati. Anzi, questo mi sembra ridicolo. Il cordoglio per i peccati è qualcosa da evitare. La filosofia di questo mondo è: dimentica i tuoi problemi, divertiti più che puoi. Ma, qui c'è un ma noi credenti, se pensiamo alle nostre azioni, pensieri e parole che a volte non sono in linea con la volontà di Dio, abbiamo molto per cui far cordoglio. Cose che abbiamo fatto e cose che non dovevamo fare, e cose che non dovevamo fare e abbiamo fatto. E a volte dubitiamo di Dio, e questo è grave. Abbiamo mancanza di zelo per Gesù e per i perduti, per i fratelli, e così per tutto quello che è l'opera di Dio. Molte volte siamo orgogliosi, egoisti. Qual è il giusto atteggiamento? Ogni vera conversione comincia con il riconoscimento e il cordoglio per dei nostri peccati e la consapevolezza che il proprio peccato non può stare davanti a Dio. Il Signore ha risolto il problema del peccato e noi dobbiamo presentarci davanti a Lui con un cuore rotto, un cuore afflitto, e fare cordoglio per questo peccato. Quindi ci sentiamo colpevoli, disperati, impotenti, e l'unica soluzione è Gesù. L'unica soluzione è Cristo, che ci libera da una condizione terribile di essere perduti, destinati all'inferno, perdonandoci i nostri peccati. È l'unico che può rimuovere la colpa che noi abbiamo. È successo questo nella tua vita? Gesù è una realtà vivente nella tua vita? Un dolore profondo per il peccato è anche necessario per la nostra santificazione progressiva. Essere afflitti. Sono afflitti. La parola dice: beati coloro, beati quelli che sono afflitti. È un tempo presente, quindi indica un'azione continua. Il credente vive una vita di cordoglio per il peccato, perché la mortificazione per il peccato non è mai completa in questa vita. Infatti, come un credente cresce nella grazia e nella conoscenza della santità di Dio, sarà sempre più consapevole della sua propria condotta e natura peccaminosa. Più il credente è devoto, più è maturo, più più sensibile sarà nei riguardi del peccato. Per essere quelli che fanno cordoglio per i peccati dobbiamo conoscere la natura di Dio, dobbiamo approfondire la parola di Dio. Quello che dice la parola di Dio del nostro Signore, in modo particolare dalla sua santità, dalla sua legge, dai suoi precetti. Dobbiamo pregare il Signore affinché possa aprire gli occhi del nostro cuore, che possa aprire gli occhi dei nostri cuori per vedere la luce che Lui vuole trasmettere, per fare entrare questa luce che viene solo da Lui. Vedere il nostro stato di peccatori e lasciare che la presenza di Dio possa prendere il posto, possa governare, possa guidare. Dobbiamo pensare a quanto ha costato la nostra salvezza al Signore Gesù, che è morto sulla croce per noi. E questo ci spingerà a fare cordoglio per i nostri peccati, dando valore a quello che noi chiamiamo grazia di Dio. La grazia di Dio non è stata data in vano. Dio ha pagato un prezzo alto affinché l'uomo possa avere questa opportunità, affinché l'uomo possa considerare questo grande valore di appartenere a Lui, di poter appartenere a Lui credendo all'opera sua. Siamo pronti questa mattina a fare questo? Sei pronto? Sono pronto questa mattina a accettare il Signore nella nostra vita? Vogliamo pregare. Signore, nella Tua parola ci parli, nella Tua parola ci insegni che è importante conoscere Te, che è molto importante, Signore, accettare, Signore, il Tuo piano della salvezza, ma sempre nella Tua parola questa mattina ci hai ricordato che è importante presentarci con un cuore afflitto, con un cuore fare cordoglio per i nostri peccati, per i peccati, Signore, che ci hanno allontanati da Te, per i peccati che ci tengono separati da Te. Aiutaci a considerare quanto è importante fare nel nostro cammino, fare la differenza, Signore, fare passo dopo passo, non secondo la nostra volontà ma la Tua, camminare con te è una vita che piace a Te, Signore, e noi vogliamo onorarti con le nostre vite, vogliamo onorarti con il nostro cammino, e come Chiesa, Signore, vogliamo fare cordoglio per il peccato, come Chiesa e personalmente fare cordoglio per il peccato e non rimanere lì, ma ricevendo la liberazione che viene da Te, andare avanti ogni giorno, giorno dopo giorno, finché un giorno ci incontreremo con Te. Così vogliamo ringraziarti per le Tue promesse, per la Tua parola, per le beatitudini che stiamo vedendo insieme in questo tempo, che sono così importanti, principi essenziali per poter far parte del Tuo regno. Così vogliamo pregarti di aiutarci, Signore, a riflettere su questo e a meditare e a applicare nelle nostre vite la Tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.